Dopo un viaggio della speranza di 14 ore, siamo riusciti comunque a venire in diretta a tenervi compagnia anche oggi pomeriggio. Adesso vi raccontiamo cosa è successo. Ben ritrovati
Ciao.
e ben ritrovati a noi.
Hola.
Come indicato dal nostro sfondo di oggi, siamo reduci da fuga dal territorio spagnolo dove ci siamo trovati lunedì, 2 giorni fa.
Senza elettricità, senza internet, senza telefono, senza qualsiasi cosa.
C'è stato questo blackout completo di tutto il paese che, beh, chi si trova in Italia, mi sembra nel 2003, ha vissuto una cosa simile perché c'era stato questo blackout completo che nel nostro caso ha causato il problema del blocco dei voli, perché naturalmente non tutti i voli sono stati cancellati, ma il nostro naturalmente sì,
Sì.
e quindi abbiamo trovato qualche soluzione alternativa per tornare. Abbiamo viaggiato con diversi tipi di mezzo.
Sì. E poi in più cioè, non c'erano nemmeno i treni, anche avevano sospeso i treni. E poi anche l'albergo, quando c'è stato internet, c'è stata l'occasione di prenotare, però il problema è che, visto che internet non c'era sempre, anzi c'erano delle zone che non ce l'avevano proprio, e
Sì.
purtroppo dove ho prenotato l'albergo era proprio l'albergo che non aveva internet, quindi quando siamo arrivati non c'era nessuna prenotazione dal fatto che non fosse passato, non aveva internet per guardare le prenotazioni,
Non
quindi
c'era.
scritto a mano, non poteva scannerizzare, diciamo,
Fatto le
fare
fotocopie
le carte
delle carte d'identità.
d'identità.
Quindi siamo tornati nei primi anni 90, diciamo.
Sì, poi la linea, poi meno male avevo due schede, quindi ho potuto qualche volta usufruire da una rete all'altra, cioè nel senso, per assurdo, perché uno dice se non c'è internet, non c'è internet proprio, invece secondo gli operatori qualche volta ripartiva uno, ripartiva l'altro, d'altronde sul telefono mi ero dimenticata di fare che ci fosse lo switch automatico in questo caso. Perché in effetti sarebbe stato più comodo che passare SIM 1, SIM 2, SIM 1, SIM 2. Effettivamente poi ci ho pensato dopo perché ero andata a guardare i parametri e quindi ho detto, ops, questo se avessi fatto così faceva tutto da solo il telefono, anche se poi quando ci sono questi problemi tecnici qualche volta si impalla il telefono anche,
Sì, a volte non si accorge che magari la linea internet torna disponibile, quindi bisogna mettere in modalità aereo, disattivare, riattivare, riavviare il telefono e così
I
via.
pagamenti, anche i pagamenti in questo caso carta diventa un problema perché la carta ovviamente il POS tutto è collegato sia o a internet o all'elettricità principalmente e quindi lì devi avere i contanti, fare benzina, anche il benzinaio è collegato alla rete elettrica.
Sì, a noi è andata, da quel punto di vista è ancora andata abbastanza bene perché per fortuna avevamo abbastanza benzina perché l'avevamo fatta il giorno prima e siamo tempo diciamo di quasi finirla, è tornata la corrente nella zona in cui ci trovavamo,
Sì,
quindi.
poi andava a zone, proprio a macchia di leopardo, quindi chiaramente qualche volta, giustamente, quando ho saputo questo, che mia mamma che è in Francia mi ha scritto il messaggio, guarda che c'è un blackout in Spagna, io ho detto blackout in Spagna, però effettivamente 5 minuti prima eravamo passati in una città in cui i semafori erano spenti, poi ho detto vabbè si vede che ci stanno facendo dei lavori, poi alla fine abbiamo collegato che le due cose, ah no, si vede che allora dove eravamo prima era già saltato, però passando nell'altra città invece c'era internet ancora, quindi, e poi effettivamente a un certo punto siamo arrivati in un posto in cui non c'era più elettricità e guardando il telefono non c'era proprio più nemmeno internet nel telefono, cioè non si poteva
Siamo anche,
chiamare.
ci
Sì.
lamentavamo anche, diciamo, in questa città manco i semafori funzionano, incredibile.
Sì, no, e quindi è una cosa interessante perché ti rendi conto di quanto, cioè, quanto la tecnologia è presente nelle nostre vite.
Sì,
Cioè, meno
poi.
male che, anzi, pensa alle macchine elettriche, cioè
Sì,
la
le macchine
ricarica,
elettriche
almeno per questo
chiaramente,
uno
sì.
sta finendo l'elettricità della sua macchina.
Però in questo caso era condiviso per le macchine a benzina perché anche i
Sì,
distributori
però
non.
magari in qualche modo riesci, invece se l'elettricità non c'è. Cioè, nel senso, se tu sei in panne in mezzo,
Sì,
boh,
non
far
c'era
spostare già un
verso.
carro attrezzi anche.
Anche trovarsi comunque isolati, non solo dal punto di vista di internet, ma anche dal punto di vista telefonico in generale, cioè non poter telefonare perché in certe zone, in ampie zone, non era possibile telefonare. Soprattutto è strano, no? Perché siamo abituati a essere connessi con con qualsiasi modo non poter nemmeno fare una telefonata.
Sì, perché sono i generatori, ma chiaramente i generatori vanno usati per le cose fondamentali come gli ospedali. Penso che fossi in un ascensore, sì. Chissà come l'hanno fatto.
E sì, poi anche l'aeroporto, ad esempio, è rimasto operativo, però molti voli sono stati cancellati per motivi di sicurezza, probabilmente per mantenere il più possibile le piste libere, non so.
Se poter far atterrare gli aerei in volo, forse, alla fine.
Sì, sì, forse.
Perché magari dovevano arrivare dei voli già in corso, in effetti, e a questo punto, lasciando degli aerei a terra, permetti a questi qua di liberare un po' lo spazio aereo e effettivamente a far atterrare. Magari poi dicono, no, in questo senso non c'è nessuno che sta arrivando, quindi potevano andare. Invece nell'altro senso, in effetti, se arrivano diversi voli, non avendo la possibilità di monitorare come si deve, o per sicurezza
impostazioni di controllo di volo magari limitate, perché si va avanti con i generatori, con i gruppi elettrogeni, quindi per mantenere più risorse libere possibili, magari i voli più low cost, come nel nostro caso il nostro, sono stati sì, cancellati. Il problema poi in questo caso, e con le prenotazioni anche elettroniche, è che andando tutte molto veloci, tutti prenotano subito per il giorno dopo, e quindi tutti i voli sono stati subito saturi dal...
Sì, poi penso a chi ha fatto la spesa online magari e poi si è blackout e quindi alla fine supermercati chiusi e poi si è perso
non ha mangiato
no era anche mangiare è stato complicato, perché ovviamente c'erano dei locali con elettricità, altri senza. Noi fortunatamente ci siamo ritrovati in una zona in cui alcuni ristoranti erano accesi e quindi lì si è potuto fare qualcosa, però effettivamente un Carrefour per esempio era chiuso,
sì,
poi ha riaperto molto tempo dopo, che comunque è una cosa di cui dovevamo parlare, perché è un problema tecnologico che spazza parecchi campi, anzi.
Sì, quando c'è la corrente elettrica di mezzo prende tutto.
Che poi non si è capito bene ancora.
Ancora adesso non si sa cosa sia successo, perché oggi si parlava di un possibile cyberattacco, perché ci sono due gruppi filorussi che hanno rivendicato l'evento, diciamo.
Ma poi potrebbe anche essere finito,
però
sì.
Non si sa, sono
però c'è anche il fenomeno atmosferico, che effettivamente sono cose su cui Binut si dovrebbe anche informare, perché è abbastanza, io non sono esperta in queste cose, sì, però sì. Effettivamente alla fine ti vai a informare, è comunque interessante non sempre vedere l'aspetto cyber attack, ma vedere anche magari l'aspetto atmosferico, cioè nel senso...
Sì, poi c'era questo, si diceva che c'era questo problema di una desincronizzazione della frequenza della corrente elettrica, che deve, poi in Europa viaggia sempre a 50 Hz, e sembra che per via forse, ma questo è tutto nell'ipotetico, di alcuni apparati fotovoltaici che erano andati fuori sync praticamente, si è creata una ondata di desincronizzazione che ha mandato poi il tutto in protezione, diciamo. Poi c'è chi ha parlato appunto di un fenomeno meteorologico, sì, che ha causato il crollo delle forniture dalla Francia alla Spagna, della porzione di corrente che la Francia fornisce alla Spagna, si parla di 10 gigawatt, quindi tantissimo, che anche in questo caso ha causato poi un evento di una serie di eventi a catena,
sì,
che ha fatto crollare l'intera rete, insomma non si sa ancora esattamente cosa è successo.
Sì, ma bisognerebbe chiedere a un esperto di cyber attack giustamente come fanno poi a vedere, perché un conto è rivendicarlo, un conto è verificarlo.
Per il momento non è assolutamente confermata questa
cosa. Ma
però
sarebbe bello capire come si possa fare a verificare la realtà di questi fatti.
Sì, probabilmente devono consultare centinaia di file di log per capire se ci sono stati sicuramente dei tentativi di intrusione, ci sono tutti i giorni in continuazione, però se uno di questi possa essere andato a buon fine, quindi aver causato tutto questo pasticcio.
E poi bisogna vedere di anche trovare, oltre alla privacy che abbiamo già e dobbiamo chiedere, dobbiamo trovare anche qualcuno che parli anche interessante come argomento.
Di infrastrutture.
Sì.
E quindi ci siamo trovati qua, però ne siamo usciti grazie ad un mix di... Abbiamo fatto un volo a Lione, seguito da taxi, seguito da pullman, seguito da car sharing e completato in macchina.
Recupero macchina in parcheggio e ritorno a Torino.
Tanto contenti di vedere Malpensa.
Sì, sì. E poi ho detto, boh, dovrei sempre portarmi il computer dietro, anche se poi effettivamente fosse successo per un periodo più lungo, anche col computer dietro non avrebbe fatto differenza in realtà.
Ah, certo, no,
quindi
no,
questo
in caso di blackout prolungato, no,
certo. Che tu ce l'abbia o meno, in realtà, non, però è sempre meglio averlo, ecco.
E così rieccoci.
Sì.
Siamo un po' cotti, ma siamo operativi.
Operativi, sì.
Siamo operativi per parlare oggi, sarà una cosa breve,
sì.
Diciamo una versione breve, anche perché comunque sono già le 5 e un quarto, abbiamo iniziato ovviamente un'ora dopo, però saremo ulteriormente brevi. Parliamo di Moodle, perché sì. ne abbiamo fatto una
call oggi.
Allora, Moodle è un... ne abbiamo già parlato forse, in quel giro di Boa, un anno fa forse, è passato sì. molto tempo. Moodle è un LMS che si differenzia dai CMS. CMS sono software per la gestione di contenuti nel senso più largo possibile, per pubblicare contenuti online. Gli LMS sono software per pubblicare contenuti a scopo educazionale, quindi tipicamente corsi online per la formazione di studenti, dipendenti, medici, qualsiasi tipo di discente, diciamo. Mm-mm. Quindi ci sono vari, nel caso di Moodle, ma quasi in tutti i casi, in tutti gli LMS, ci sono vari ruoli in questi LMS, in cui ci sono degli studenti, ci sono degli insegnanti, ci sono degli amministratori di rete che gestiscono tutte le funzioni che sono in parte assegnate a questi altri ruoli. Moodle è un software open source, come tanti software con cui noi lavoriamo tutti i giorni, come ad esempio WooCommerce, ne parliamo spesso,
sì,
è un software open source per creare e-commerce. Moodle è un software open source
sì.
per creare sistemi di insegnamento online. Abbiamo lavorato più volte con Moodle per conto di diversi clienti. Una delle attività che abbiamo svolto, ad esempio, si può dire anche è pubblico perché abbiamo venduto tramite il sistema pubblico del... statale, diciamo, governativo, per il Ministero della Difesa. Abbiamo realizzato un plugin, o meglio, abbiamo personalizzato un plugin per Moodle che marca automaticamente i documenti che vengono scaricati dagli studenti. Quindi mettono nome e cognome dello studente, un logo e data e ora del download. Questo per responsabilizzare lo studente, perché non si sta parlando naturalmente di documenti altamente riservati, confidenziali, però sono comunque documenti che fanno parte di un corso e lo studente deve sapere che quando lo scarica è suo, non è da diffondere pubblicamente, quindi mettendo il suo nome sopra. Quando abbiamo un oggetto c'è sopra il nostro nome, diciamo, capiamo che è per noi, non è per tutti. Poi abbiamo fatto altre personalizzazioni, abbiamo per un'altra azienda abbiamo personalizzato il plugin, il modulo anzi, in questo caso dei quiz, che naturalmente Moodle, tra i vari moduli che ha, quello forse principale, quello che viene utilizzato di più è quello per dei quiz, per creare dei questionari,
test,
dei
sì.
test con una percentuale di completamento. Abbiamo aggiunto una categorizzazione delle domande, perché l'azienda che aveva bisogno di questa personalizzazione aveva bisogno di sapere le statistiche di completamento generali per categoria di domanda, quindi per i vari ambiti, con anche dei criteri di superamento del test, non sul numero globale di domande giuste a cui si era risposto, ma per categoria. Quindi lo studente non deve soltanto, ad esempio, completare il 90% delle domande
no.
Rispondendo correttamente, ma deve rispondere magari per un gruppo di domande, per una certa categoria, magari è sufficiente il 50%, per un'altra magari deve farle tutte, e quindi con tutta una serie di opzioni che l'insegnante o l'amministratore può indicare e configurare quindi questi gruppi, queste categorie di domande. Poi un'altra cosa, l'autenticazione,
sì.
Anche lì Moodle ha vari plugin anche di terze parti, alcuni inclusi già in Moodle, alcuni forniti da terze parti, per l'autenticazione degli utenti, quindi che possono registrarsi in autonomia o devono essere pre-registrati dall'insegnante, ad esempio, o da un altro operatore che gestisce i corsi. Nel nostro caso abbiamo creato un plugin che permette all'insegnante di pre-registrare gli studenti, assegnargli un codice arbitrario inventato volta per volta, in realtà non era inventato ma era un codice loro interno che andava riportato e consegnato poi in questo caso con un pezzo di carta, col banale pezzo di carta allo studente che poi arrivando in presenza, questo era un corso in presenza, poi lo inserisce sul computer e si autentica con il, quindi non con il suo nome e cognome ma viene riconosciuto tramite quel codice. Questo serve molto nel caso appunto dei corsi residenziali, quindi quelli che avvengono in presenza, quindi c'è un insegnante che durante la lavagna del corso frontale classico descrive le varie tematiche e poi viene eseguito un corso lì sul posto ma utilizzando Moodle, quindi con delle postazioni di computer normali messe a disposizione, quindi è un, diciamo, un corso ibrido in un certo senso. E queste sono un po' le attività che abbiamo fatto di recente su Moodle.
Fino ad oggi, sì, sì.
Poi, oltre alla personalizzazione dell'interfaccia.
Sì, che perché ve ne parliamo? Perché oggi, come stavo dicendo tempo fa, avevamo deciso di andare anche a lavorare un po' sul mercato francese e quindi oggi abbiamo sentito un cliente del nord della Francia che stava cercando proprio noi per lavorare su Moodle, per fare in modo di personalizzare delle statistiche, diciamo, sulle attività, per seguire le attività per studente, perché mancava sul loro sistema. Quindi abbiamo parlato un po', cioè ci hanno mostrato ovviamente le loro interfacce, grosso modo, perché poi ogni persona ha degli accessi diversi, li basati principalmente sull'export di un Excel, quindi mi ha mostrato un po' tutti i dati dell'Excel e da lì dovremmo fare anzi un'interfaccia per facilitare la lettura, però fare un'interfaccia non su Excel ma un'interfaccia web che tramite API vada a leggere comunque i dati che sono sempre presenti a prescindere.
Sì, sono dati che comunque ci sono, sono a disposizione.
E renderli leggibili tramite filtri e ovviamente le richieste del cliente, che in questo caso sono basati sullo studente stesso, in pratica per vedere quante attività ha completato, andare un po' a sollecitarlo tramite mail per dire guarda che tu avresti dovuto magari finire questa attività prima di tot, torna sulla piattaforma e vai a completare questa attività, lì bisogna decidere se fare questa richiesta sulla macro categoria, nel senso il macro modulo, o fare questa richiesta basato sui sottomoduli. Ci sono diversi corsi perché lì è una scuola che praticamente si occupa sia di corsi per i professionisti sia per i corsi istituzionali proprio dell'educazione nazionale, quindi dove tu devi tracciare e giustificare, sicuramente devi anche rispettare dei limiti di tempo e quindi lì dobbiamo proprio aiutare il formatore, perché ogni formatore ha le sue materie e i suoi studenti di conseguenza, e aiutare il formatore a poter vedere l'andamento di ogni suo studente in un attimo, invece di doversi leggere magari 300 persone.
Sì, invece di scaricarsi magari tutto un Excel o vedere un mega elenco, andarsi a cercare.
Sì, vado a vedere Pinco Palino con cosa stava facendo, o magari voglio vedere chi ancora è al 40% del completamento del corso.
Sì, quindi questo è il contrario, ossia vedere gli stessi dati da un altro punto di vista.
Sì.
Quindi non per lo studente, ma dato un parametro, quindi magari un modulo e una percentuale minima di completamento, io ho l'elenco di tutti gli studenti che per quel modulo sono arrivati almeno al 30% di completamento, o viceversa quelli che non ci sono ancora arrivati e quindi che devo contattare magari per dire perché non hai fatto ancora niente di questo corso. E sì, questo è il classico esempio in cui molto probabilmente, se questo lavoro si concretizzerà, noi non andiamo a creare dei nuovi dati, nuove strutture.
No, andiamo a leggere.
Leggiamo dati che sono già a bordo e li interpretiamo, li filtriamo, creiamo un'interfaccia alternativa rispetto a quelle che sono già incluse, in questo caso su Moodle, per renderli più fruibili.
Sì.
In base alle specifiche esigenze di quell'azienda che sta già utilizzando Moodle in questo caso.
Sì, sì, così almeno ci apre le porte anche, come dicevo alla responsabile, Può essere che ci siano delle cose da sviluppare da zero, poi ci sono delle cose effettivamente, dei criteri che sono molto simili tra loro, sì. Quindi fare il lavoro per uno vuol dire fare il lavoro per tutti gli altri. In questo caso noi eravamo presentati come lavori di outsourcing,
sì.
Invece parlando con lei ci siamo resi conto che più un lavoro che gestionale, nel senso di lettura, diciamo, che si fa una volta. Quindi, perché quando si lavora in outsourcing ci sono due possibilità: o ci sono lavori pagati a giornata, quindi a questo punto tu stabilisci un prezzo a giornata della tua attività, gli dai questo valore, o altrimenti quando è molto preciso, come in questo caso che c'è un inizio e una fine abbastanza immediata, in questo caso si fa il preventivo sui bisogni.
Per il lavoro, ecco. si definisce l'attività che sembra che si aprirà e si chiuderà con un determinato effort, si dà un valore a questa attività e quindi il preventivo è, diciamo, classico in questo caso. Certo, poi il preventivo anche a giornata un po' ci assomiglia, no? Perché dire, sì, ok, noi costiamo X al giorno e ci mettiamo 3 giorni e quindi costa X per 3 è più o meno la, sì, stessa cosa. Però diciamo, quel tipo di attività si fa magari quando la collaborazione poi è continuativa. Quindi...
Sì, poi ovviamente uno se collabora spesso con qualcuno, poi alla fine effettivamente fai un altro ragionamento.
Sì, c'è chi dare, diciamo, per evitare poi ogni volta di dover scrivere un nuovo preventivo, cioè quando c'è un certo tipo di rapporto, poi si va un po' avanti così, no? Si dice che questa attività mi prende 2 giornate, tu sai già quanto costiamo a giornata. E quindi
sì, poi come diceva lei, anche non vuol dire nemmeno che facciamo, finiamo e scompaiamo nel nulla, invece, sì, certo, in questo caso si inizia, si finisce, poi magari hanno bisogno di un campo in più di ricerca sui dati che hanno già e poi si va a completare il lavoro, se c'è bisogno di completare, tipo per esempio interessava molto questa cosa del tracciare il PDF con nome e cognome, di scaricare i file piuttosto con nome e cognome, a questo punto effettivamente si può aggiungere il plugin o integrare questo plugin che ha parte dentro questo sistema,
sì,
anche
sì,
lì.
Si può fare, sì, anche un mix delle due cose, chiaramente. Il bello di Moodle è che, come tutti gli altri software open source, è personalizzabile al 99,9%, quindi si possono fare anche di 2 plugin, uno, personalizzarne uno, che, ad esempio nel caso del quiz modificato che abbiamo fatto qualche tempo fa, in realtà quello era un fork del modulo quiz ufficiale di Moodle, che è stato copiato da noi, tracciato, messo in controllo di versione, quindi non preso quello originale, modificato obliquamente, ma in modo, diciamo, tracciato, e aggiunte queste funzioni.
Sì.
Tra l'altro poi l'abbiamo portato avanti anche in diverse versioni di Moodle, perché poi Moodle,
ah sì,
fortuna,
perché lì c'è 4.1, 4.1 devono cambiare, aggiornare tra poco.
Sì,
ma
sì, perché ci sono poi le varie LTS anche, quindi poi bisogna portarle avanti questi plugin. Per fortuna Moodle, come anche altri software, come ad esempio WordPress, è molto conservativo. Quindi anche in passaggi di versioni grossi, 4.5, per dire 2.0, 3.0, i plugin vecchi di solitamente funzionano, oppure funzionano previa qualche piccola variazione più di forma che,
sì,
di sostanza.
Non come Shopify.
Non come Shopify, decisamente.
Sì, no, e poi però non vuol dire nemmeno che chi vi dice che non è fattibile abbia torto anche, perché è vero che è personalizzabile al 90%, però ci sono anche dei ragionamenti tecnici a cui bisogna proprio fidarsi comunque, nel senso che se un informatico vi dice no, questo meglio non farlo, anche se si può fare, una ragione anche ci sarà.
Sì,
quindi su questo
che se si può fare, sempre, non sia una buona idea farlo, diciamo.
Sì, se andiamoci con le pinze, si sa,
no,
mai.
Assolutamente, sì, certo. finiamo. Beh, comunque sono già le 5:30, quindi abbiamo detto brevi, ma...
Sì, brevi non riusciamo a essere.
Beh, un po' più brevi del
solito. Tu.
Perché obbligatoriamente dobbiamo parlare di Ecilab, e-commerce lab...
2025.
In arrivo il 26 maggio.
Adesso non tra tanto, in realtà.
Tra 26 giorni.
Sì, quindi...
Vi ricordiamo, ve lo ricorderemo ogni settimana, fino al 26 maggio. Come Slab, mini conferenza gratuita, ad accesso gratuito, dedicata all'e-commerce, come dice il nome. La particolarità di questa conferenza che giunge quest'anno alla seconda edizione,
sì,
perché abbiamo iniziato con la prima, è comunque un traguardo piccolo, perché comunque quando si fa la seconda edizione vuol dire che la prima è andata abbastanza bene.
Che interessa, ecco.
No? Tutta dedicata appunto all'e-commerce, focalizzata particolarmente sul seguire, descrivere, disegnare al pubblico come funziona la realizzazione di un e-commerce dall'A alla Z, non dal punto di vista strettamente tecnico, cioè non è un incontro dedicato ai tecnici, al contrario,
no,
a chi magari non sa nulla di e-commerce e è interessato all'argomento. Inizieremo a parlare degli aspetti fiscali, quindi con una commercialista che sarà presente e spiegherà quali sono le incombenze fiscali, appunto le difficoltà eventuali, la carta da produrre, ecco, diciamo, per aprire un e-commerce, che è comunque un'attività commerciale a tutti gli effetti, come se aprire un negozio praticamente, anche se poi dal punto di vista fisico è più semplice. Parleremo della sua promozione una volta che è stato, a proposito di questo, oggi pomeriggio, l'abbiamo detto settimana scorsa, sarebbe dovuto essere presente qua Fabio Prettico, che sarà presente poi come Slab,
sì.
Non è potuto venire oggi per un problema, diciamo, organizzativo. Sarà presente invece la prossima settimana, quindi mercoledì prossimo alle 17, faremo di nuovo,
sì,
monteremo questo orario provvisorio delle 17 invece delle 16 per il momento, dove porterà alcune anticipazioni proprio sul suo,
sì,
intervento. Quindi l'advertising, quindi la pubblicità, la promozione di un e-commerce una volta che questo è stato avviato. Parleremo poi di aspetti, diciamo, più tecnici, ma non dal punto di vista non con termini tecnici, ecco, come l'utilizzo appunto di WooCommerce come motore alla base di un e-commerce, di Shopify come alternativa, che è un altro software di tutt'altro tipo, abbastanza.
Sì, no, diciamo che avremo anche come due ospiti, di cui uno inizierà con l'attività cioè di vendita online, che quindi è passato da Etsy al proprio e-commerce, e poi avremo anche Erika Di Pierro, che invece ci verrà a raccontare la sua attività online, ma anche la sua attività sul posto, perché lei da più di 15 anni ha sia il negozio fisico che il negozio online, e quindi ci potrà spiegare bene tutte le difficoltà che ha avuto nel tempo e spiegare anche bene come gestirlo oggi. E quindi è molto interessante, perché abbiamo sia una nuova apertura di un e-commerce che ha le sue difficoltà da superare, sia invece un e-commerce che è già esistente. In più, la particolarità di questo sito, dell'erboristeria di Erika, è che c'è la vendita online dei suoi prodotti, però poi dalla sua esperienza, diciamo, medica, ha iniziato anche a lavorare sulle esperienze sulle erbe più che medica, perché in questo caso effettivamente non è tanto medico, sulla sua specializzazione sulle erbe ha iniziato a creare anche un liquore, e quindi abbiamo dovuto riflettere un po' sul come presentare questo nuovo prodotto, ovviamente facendolo produrre così non poteva non venderlo subito, perché inizi già a avere dei costi di produzione per questo tipo di prodotto. Quindi l'idea iniziale è stata proprio buttarlo sul sito dell'arboristeria, perché comunque riguarda l'argomento. E invece adesso andremo a creare un sito a parte, dove questo liquore sarà presentato come deve essere presentato, e liberare il sito attuale, che avrà qualche cambiamento anche tecnico e anche di migliorie per aggiornarlo. Perché
sì,
essendo giustamente un e-commerce che a qualche anno, ogni tanto bisogna un po' rivedere anche secondo i prodotti, le cose, perché spesso ci è successo di partire con un e-commerce di un tipo, con alcuni prodotti, e trasformarlo del tutto perché magari i prodotti sono di più o la persona al contrario decide di specializzarsi. Quindi l'e-commerce hanno anche un'evoluzione, non è che tu fai l'e-commerce e poi rimane sempre così in pratica.
Sì, Erika è uno dei nostri clienti più affezionati,
sì, sì, sì,
ed è anche uno di quelli che ha capito di più di quanto sia importante questa cosa. Cioè non esiste di fare un sito 10 anni fa e poi di mantenerlo sempre uguale, così com'è, quindi di evolverlo nel tempo e in fare in modo anche che in base ai prodotti promossi poi segua effettivamente l'impaginazione corretta, la presentazione
sì,
corretta.
Speriamo che il 26 maggio sarò in misura di mostrarvi le nuove versioni di entrambi. Anzi, su
venite a e-commerce lab per vedere in anteprima le nuove novità di erba medica. Bene, è tutto?
Tutto, sì, direi di sì.
Cerchiamo di non spostarci troppo fino alla prossima settimana, così riusciamo
sì, se a rimaniamo qua.
Se non ci spostiamo. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, diciamo alle 17, con Fabio Prettico, che vi racconterà un po' i segreti di cosa fare e non fare per promuovere il vostro shop online, a prescindere dalla piattaforma che decidete di realizzare,
sì,
di utilizzare. E quindi buona serata, buon riposo a noi, buon riposo a tutti, tra l'altro che in arrivo il 1° maggio domani, quindi
sì,
una buona
buon
pausa
maggio.
E buon 1° maggio.
Eh sì.
Alla prossima settimana, ciao,
ciao
a tutti e buona serata, a presto.